Niente, quando abbiamo pensato a questo corso di cultura comparata italo-tedesca, a me è piaciuto affrontare l'argomento del risparmio energetico delle case passive, perché ritengo, dopo forse ecco, l'ingegnere forse mi darà ragione su questo, che in Germania, il risparmio energetico, le case passive, sia un argomento molto più evoluto, molto più affrontato e molto più sviluppato rispetto a quello che viene, affrontato oggi in Italia. Il motivo perché forse magari in Italia il risparmio energetico non ha preso così piede, forse un po' perché manca questa cultura, le amministrazioni non lo incentivano e non c'è magari anche una difficoltà di costo iniziale, eccetera, insomma. Quindi ritenevo che questo argomento potesse essere di interesse e che la Germania magari anche da questo punto di vista avesse qualcosa da insegnarci. Ecco, brevemente introduco i relatori, ecco una piccola imprecisione, l'ingegnere è un libero professionista, non è di Costruzioni Orizzonte, comunque ecco l'ingegner Marco Boscolo, libero professionista. Ha fatto anche diverse pubblicazioni inerenti al risparmio energetico, esperto nelle costruzioni ad efficienza energetica, collabora con diversi enti come docente, insegna presso l'Università di Bologna nella Facoltà di Architettura e Tecnologia delle Costruzioni. E poi ecco abbiamo il geometra Mauro Giolo, che è uno dei titolari della Costruzioni Orizzonte, che è un'azienda, un'impresa edile molto presente sul nostro territorio e una realtà leader nelle costruzioni, nel risparmio energetico. Probabilmente ecco, voi avrete presente il fabbricato dell'ex UPIM, che è una realizzazione di Costruzioni Orizzonte. E al di là ecco, della parte estetica del fabbricato, è una delle prime realtà dove si sono affrontati proprio i temi di un fabbricato ad alta efficienza energetica. Tra l'altro, anche la Costruzione Orizzonte ha realizzato per prima nella provincia di Rovigo un'abitazione con il protocollo Casa Clima, che poi dopo magari il geometra ci illustrerà brevemente in cosa consiste. Quindi, ecco, riteniamo che la presenza del geometra Giolo sia molto significativa nel corso di questa conferenza, di questo incontro. Ecco, l'ingegner Boscolo affronterà proprio la parte tecnica, diciamo, del risparmio energetico, mentre invece il geometra affronterà di più l'argomento di come approcciarsi quando si intende, costruire una casa con alta efficienza energetica. Ecco, io non rubo altro spazio ai relatori, quindi ecco, inizia l'ingegner Boscolo.
Secondo me in questo periodo si comincia un po' a abusare del termine passivo, perché sembra che risolva tutto. Allora, la prima cosa su cui bisogna che un eventuale committente o chiunque si avvicini a questo mondo qua sappia è che quando si parla di casa passiva, in realtà è una brutta traduzione dal tedesco che dovrebbe essere in realtà casa confortevole. Cioè, tutti noi potremmo avere una casa passiva a casa nostra. D'inverno non accendiamo il riscaldamento, d'estate non accendiamo il condizionatore, consumi zero. Però non ci stiamo bene dentro la casa. Questi edifici qua invece, mescolando isolamento termico, efficienza degli impianti, efficienza dei serramenti, tenuta all'aria, efficienza del tetto e così via, riescono a consumare pochissimo, perché stiamo parlando di una bolletta annuale di gas di circa 100 euro per il riscaldamento. Voi pensate a quanto ne spendete a casa vostra e siamo a posto. Io ne spendo circa 2000, quindi la mia non è assolutamente passiva. Ma contemporaneamente devono essere garantiti i criteri di comfort, cioè dentro ci devono essere almeno 20 gradi d'inverno, massimo 26 gradi d'estate, e quindi tutta la progettazione è legata a queste cose qui. Questo è un esempio di un edificio ad altissime prestazioni, ma non un edificio confortevole. Perché a un certo punto le male lingue direbbero la signora ha voluto, c'è stato fatto questo Winter Garden, quindi questa serra esposta a sud. Nella posizione in cui si trova, siamo sopra Bolzano, questa serra è aperta per pochi giorni d'inverno. Dopodiché comincia a portare dei problemi di surriscaldamento all'interno della casa e anche a febbraio questa serra deve essere chiusa e oscurata. Per cui non si possono godere della bellezza del sole che entra dentro, perché quel sole riscalda troppo la casa. La casa è molto isolata, ma quella serra è troppo grande per quella casa lì. Quindi oggi bisogna che il progettista e l'impresa di costruzione comincino a lavorare assieme per andare a progettare gli elementi strettamente necessari, perché poi tenete conto che fare quella serra ha un costo. La schermatura ha un ulteriore costo e il fatto che non sia confortevole ha un costo che si paga negli anni. Per cui oggi bisogna cominciare a ragionare su diversi fronti, tant'è che come se noi guardassimo una macchina, possiamo avere una macchina giusta per tutte le occasioni, che però quella sopra vi sfido di fare un viaggio di 200 km, perché non è confortevole, è rumorosa, non è legata agli standard che noi abbiamo adesso in testa per le nostre autovetture. Quella sotto fa 100 km con un litro, ma anch'essa non è confortevole, perché una famiglia non ci può andare, ci fa fatica andare una persona. Quindi ogni volta che noi scegliamo un mezzo con il quale muoverci o una casa dentro la quale vivere, dobbiamo mettere assieme tutte quelle che sono le prestazioni. Alcune sono citate qua, ma non sono mica le più importanti e non sono neanche le uniche. Tant'è che poi di solito, se ce ne dimentichiamo qualcuna, ci vendono una macchina con le ruote di legno. Se ce ne dimentichiamo qualche altra, la macchina è anche brutta, oltre che avere le ruote di legno. Allora oggi che cosa possiamo fare? Beh, sicuramente se ci si rivolge a un professionista che progetta, un'impresa di costruzione che realizza, bisogna essere pronti anche a valutare il comportamento degli edifici. Qui vengono rappresentate alcune prove che vengono fatte. In alto a destra sono termografie, quindi sono fotografie fatte nella lunghezza d'onda, cattura gli infrarossi, non cattura il visibile, cattura gli infrarossi. Catturando gli infrarossi, ogni punto dell'immagine è in realtà una temperatura. E quindi le zone fredde sono di colore freddo, le zone calde sono di color caldo. Colori caldi sono il giallo, il bianco, colori freddi sono il blu, il viola e così via. E quindi qui sono alcune applicazioni di questa metodica che è termografia. Qui ve la introduco solo, dopo in altre slide la vedremo. In alto quella giallina, tanto per capirci, fotografia, che noia, mi sono dimenticato, scusate di metterlo in silenzio. Allora, quella che vediamo sopra, è semplicemente una perdita di acqua dal bagno soprastante un appartamento. La perdita non è visibile, l'acqua sta evaporando, quindi quella macchia lì è una macchia più fredda. La termocamera è in grado di vedere quello che l'occhio non riesce ancora a vedere. La seconda invece in alto è l'impianto di distribuzione, l'impianto termico di distribuzione dell'appartamento sopra, che quindi può essere visto anche da sotto il solaio. E poi le altre sono applicazioni industriali che questa serata non ci interessa. Ecco, adesso cominciamo ad entrare in un edificio. Questo è un edificio costruito in zona Padova, che è stato venduto come quasi in classe A. Quasi era un po' un quasi quasi, perché con un'indagine termografica molto semplice si evidenziano questi famigerati ponti termici, cioè punti di dispersione dove scappa via il calore. Il problema non è tanto che scappa via il calore, sì, perché dal punto di vista della bolletta mi costa un po' di più, ma quello che fuori è un punto caldo, all'interno è un punto freddo, e quindi può formarsi condensa e muffa. Se voi pensate a casa vostra, ma anche a casa mia è un esempio, anche quest'anno si è formata la muffa. Anche in questo caso è una termografia di una porta di una scuola, abbiamo fatto con Legambiente parecchie scuole in un progetto fatto nel 2008-2009, e qua si vede che sì, abbiamo qualche problema sull'intonaco legato al ponte termico, ma perché? Perché la porta di uscita, l'uscita di sicurezza è stata messa troppo avanti rispetto all'isolamento termico, e lì l'isolamento termico si vede perché dove la parete fa il salto di temperatura. Ma quindi queste prove di diagnostica per andare a vedere anche il comportamento degli edifici e capire quindi se chi vi ha costruito l'edificio l'ha costruito bene, secondo le indicazioni del progetto, e quindi se il progettista l'aveva progettato bene, si può anche andare a cercare l'impianto di riscaldamento. Prima ancora di fare un foro, come capita molte volte, fare l'impianto di riscaldamento, qui c'è un impianto di riscaldamento a parete. Non sono case passive, sono edifici vecchi, però anche in questo caso si possono essere resi tranquillamente passivi. Qual è la sfortuna? Beh, che quel signore lì è stato un po' più fortunato di tanti altri, che quando ha fissato col tassello l'impianto di riscaldamento non ha forato il tubo. Questo però è un esempio, siamo a Rovigo, non siamo tanto distanti, in cui la vetrina è stata arretrata dopo aver fatto l'impianto di riscaldamento, e quindi una parte dell'impianto di riscaldamento è in galleria all'aperto. E quindi questi sono soldi che vengono spesi dall'intero condominio per andare a riscaldare i gatti che si fermano lì durante la stagione invernale. Visto che poi introdurremo che all'interno della casa passiva si può produrre l'energia attraverso i fonti rinnovabili e ha molto senso perché la casa consuma talmente poco e quindi quel pochi kilowatt di impianto fotovoltaico, stiamo parlando di 4-5 kilowatt, sono più che sufficienti per alimentare tutti i consumi della casa. Quindi esiste una casa a Biella, poi se facciamo in tempo vi faccio vedere qualche foto, dove non solo non spende soldi di bolletta, quindi voi pensate ogni mese, ogni due mesi quanto spendete in bolletta, ma lui ne guadagna circa 2.000 euro al mese, quindi poco meno di 200 euro al mese per la sovrapproduzione di energia elettrica una volta che ha compensato tutti i consumi, quindi produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento d'estate, computer e tutto quello che ci sono all'interno delle case. Anzi, gli torna un reddito per i prossimi 20 anni, quindi gli torna circa 40.000 euro. Ora, quali sono gli interventi per rendere una casa ad alte prestazioni? Beh, il primo di tutti è il cappotto, però il cappotto bisogna saperlo mettere. Nel senso che questa signora qua, con tutta la sua buona volontà, ha sostituito prima i serramenti e poi ha deciso l'anno dopo, siccome i serramenti non erano sufficienti a rendere la casa calda, ovviamente, visto se voi pensate anche alle superfici che ci sono in gioco, ha deciso di fare il cappotto, però aveva già cambiato i serramenti e quindi non voleva nuovamente intervenire. Quindi vedete che quel riquadro bianco è in realtà il cappotto che non arriva a coprire il serramento. E quindi si ferma prima il cappotto tutto quell'arancione. Che cosa evidenzia la termografia? La termografia evidenzia che tutto attorno alla finestra c'è un ponte termico, quindi si perde energia, e dentro un punto freddo, quindi si forma condensa. E anche questo cappotto non è stato risvoltato sotto il tetto, perché secondo loro non serviva, infatti lì c'è un bellissimo ponte termico. Ora però, se andiamo avanti, questo è quando succede una specie di condominio: la signora abita sotto, il fratello abita sotto, il fratello non vuole fare il cappotto, la signora sì, allora si ferma a livello del solaio. Però anche lì, subito sotto il solaio, c'è il ponte termico, perché è un elemento non risolto e quindi bisognerebbe proseguire il solaio, questo è un dettaglio abbastanza conosciuto, bisognerebbe proseguire il cappotto, per almeno 40-50 cm sotto per ridurre questo famigerato ponte termico. Perché poi vuol dire che, essendo uno dei pochi punti freddi, all'interno della casa si può trovare la formazione di condensa, quindi di acqua, in quei punti freddi. E questa è ancora la camera da letto, che però non prosegue sul terrazzino. Quando però si rende una casa passiva, o comunque una casa ad altissime prestazioni, che cosa vuol dire? Voi pensate a un'autovettura. Oggi un'autovettura, per essere confortevole e andare via ai 130-150 all'ora senza creare disagio alle persone che sono dentro, la prima cosa che viene fatta è la tenuta all'aria, cioè non devo sentire spifferi di aria che mi entrano attraverso l'abitacolo. Rispetto alle macchine tipo la mia di 20 anni fa, dove l'aria entra dappertutto e quindi diventa abbastanza rumorosa durante il viaggio. Bene, anche negli edifici, per avere dei grossi risparmi in termini di energia, bisogna che l'edificio sia tenuto ad aria, quindi non faccia passare aria attraverso dei fori. E quindi l'impresa che costruisce adesso è un'impresa in grado di sigillare perfettamente l'edificio e far mantenere questa sigillatura nel tempo. Come si misura la sigillatura? Con questo strumentino qua, che non è altro che una piccola galleria del vento che viene costruita. Questa è la spiegazione scientifica, ma ve la risparmio: si crea una piccola differenza di pressione e si guarda da dove entra dentro l'aria. Ma la domanda è: perché negli edifici ci interessa la tenuta all'aria? Semplice, per non andare a rendere confortevole la vita dei piccioni. Qui vedete ci sono dei piccioni, vedete anche che al visibile sta nevicando. La domanda è: ma perché i piccioni si mettono lì? Semplice, perché tra il tetto e il muro non c'è la tenuta all'aria, questa è una palestra, ci sono dentro gli aerogeneratori e esce aria calda da quel punto lì. E quindi i piccioni godono dell'aria calda che esce da quel punto, ma non la godono i bambini che sono dentro, che dovrebbero fare esercizi e attività fisica, infatti si lamentavano per il freddo. Vabbè, questi sono vari punti di infiltrazione. Giocando anche con le macchine da discoteca si possono vedere se i serramenti sono correttamente posati, fuori si forma il fumo, dentro teoricamente non dovrebbe entrare, in questo caso entra perché il serramento non era posato correttamente, non è neanche costruito tanto bene questo serramento. Il serramento produce condensa, quindi quando ci si sveglia la mattina nelle giornate fredde si vede questa formazione di acqua, che non è segno di comfort e quindi dovrebbe essere in qualche modo migliorato o sostituito. Gli operatori vanno a cercare l'infiltrazione e, come vedete, lo cercano il più delle volte mentre la casa è ancora in fase di costruzione, non serve niente andare a cercare alla fine perché poi non si riescono più a correggere. Tutto questo è per dirvi che noi vogliamo in qualche modo ridurre i consumi energetici. Per ridurre i consumi energetici, visto che i nostri edifici sono circa il 30% dell'energia viene consumata dagli edifici e di questo il 70% solo per riscaldarli d'inverno, perché sono talmente poco efficienti, allora bisogna che cominciamo a ragionare. A ragionare in che termini? Beh, conoscendo da dove si disperde l'energia: dal tetto, una parte dai ponti termici, molto dalle pareti perché sono le superfici più importanti, in parte dalle vetrate. Una cosa che noi ci dimentichiamo di fare è la ventilazione, cioè aprire le finestre per fare il ricambio d'aria. Tanto poco importa che ci dormiamo in due persone in una camera da letto tutta una notte, se poi ci dimentichiamo di ventilare, quindi ricambiare continuamente l'aria. Sempre portando l'esempio di prima dell'autovettura, voi avete l'impianto di ventilazione dentro l'autovettura che continua a ricambiare l'aria nell'abitacolo sia d'inverno che d'estate. La seconda cosa su cui vi faccio riflettere è che quell'impianto di ventilazione lì è in grado anche di riscaldare. Quindi dell'aria calda è in grado di riscaldare l'ambiente all'interno del quale viene immessa. La stessa cosa si fa in queste case qua. Qui manca la caldaia, manca un impianto termico tradizionale, quindi i radiatori e così via. E nelle case passive, propriamente dette, il riscaldamento viene fatto con la correzione dell'aria calda. Quindi solo un po' di aria calda d'inverno è sufficiente per mantenere l'edificio in situazioni confortevoli, perché lo vedete da questo disegno qua. Ci sono degli isolamenti molto importanti, sto parlando di 25-30 cm, in Germania forse anche qualcosa di più. Tenete conto che da noi siamo già in una zona di transizione, quindi abbiamo sia inverni abbastanza freddi, ma soprattutto abbiamo estati calde, quindi va in qualche modo bilanciato l'esposizione. Le vetrate non sono quelle comuni, quindi non vuol dire che la casa passiva costa di meno o costa di più. Semplicemente si spostano dei soldi. Quello che prima veniva speso sull'impianto di riscaldamento viene spostato in questo momento. Visto il mercato dei serramenti, che è quello più costoso, l'elemento più costoso, viene spostato di solito sui serramenti. Quindi, mediamente, alcune situazioni vengono, i costi di costruzione si avvicinano abbastanza ai costi di costruzione di un'edilizia tradizionale. Isolamenti, iperisolamenti, collettori a tetto, solitamente per fare acqua, per fare elettricità, quindi fotovoltaico. L'acqua calda sanitaria si può fare, ma non è così strettamente necessario. E poi un sistema di ventilazione che immette continuamente aria fresca e pulita negli ambienti più importanti, quindi soggiorno e camere da letto, ed estrae aria, diciamo, esausta da cucine e bagni. Prima di essere buttata fuori quest'aria, che comunque è un'aria calda, si recupera il calore, quindi esiste uno scambiatore chiamato scambiatore a piastre, che è indicato da quel rettangolino rosso e azzurro, per far vedere che entra aria fredda e esce aria calda. L'aria calda però trasmette il suo calore all'aria fredda e quindi la preriscalda, e quindi non è necessario avere un impianto tradizionale, ma basta solo correggere un pochino quell'aria lì. Questo semplicemente perché il fotovoltaico non è sufficiente e quindi ormai si comincia a parlare di edifici a emissioni zero. Allora, visto che questa è una serata anche di scambio culturale, vi faccio un confronto tra Rovigo e Friburgo. Non l'ho fatto su Ceregnano, l'ho fatto su Rovigo perché avevo le immagini di Rovigo. Allora, a Friburgo decidono di fare un intervento nella lottizzazione, quella là con i tetti neri. Quello è tutto impianto fotovoltaico necessario e sufficiente ad alimentare le case. Quindi non hanno gas, non hanno altre forme di energia se non l'energia prodotta o attraverso scambio sul posto con da energia elettrica che viene usata. Quindi, come vedete, visto che questa foto è orientata, quei tetti lì sono orientati perfettamente a sud per poter captare più energia possibile. Gli altri edifici di questo macro intervento in realtà sono stati dati a altri tecnici che hanno deciso di fare altri tipi di valutazioni. Prendiamo Rovigo. Cioè, Mauro sono intervenuti, hanno tolto via quell'alberatura che era presente sull'ex UPIM l'estate di 2 o 3 anni fa la termocamera ha rilevato temperature superficiali sul marciapiede di circa 60 gradi. Quindi lì vuol dire che quell'ambiente è caldo, la persona infatti istintivamente tende a passare un pochino sulla strada perché quell'ambiente è un po' meno confortevole. Se guardate, l'operatore stesso che usa quel negozio ha in qualche modo deciso di chiudere una parte dell'accesso alla luce di quelle vetrine attraverso delle schermature esterne. Una volta invece quegli alberi lì globulari proiettavano ombra sulle vetrine del looping, rendendo più facilmente fruibile la strada, tant'è che se io mi giro con la termocamera di 180 gradi, le temperature percepite dalla termocamera sono nettamente inferiori. Vi faccio rivedere, qui sono circa di 60 gradi e qui in una giornata estiva sono poco più di 40. Ma anche quegli edifici che sono lì quindi non vengono surriscaldati dal sole e quindi non hanno bisogno di consumare moltissima energia per essere raffrescati in modo che le temperature all'interno siano sopportabili. Allora quindi vediamo che all'interno di una progettazione ogni componente diventa importante. Questo, come vedete, non è un tetto come siamo abituati in coppia, ma è un tetto in fotovoltaico perché si vuole che queste case siano zero emission, quindi non hanno necessità di emettere CO2 perché tutto è compensato. Un dettaglio più o meno trascurabile, ma insomma neanche poi così tanto. Intanto non ci arrivano con le macchine e questa è già una scelta. Quindi non c'è la mania di dover mettere la macchina all'interno della casa. Vi faccio riflettere che il garage è una zona fredda all'interno di una zona calda, quindi io invece di avere tutte le superfici calde ne ho tutte meno la zona del garage, che quindi dovrei adeguatamente isolare, e sono costi superiori. In questo caso invece loro hanno fatto la scelta di mettere lì un deposito per le varie biciclette. Torno indietro di qualche slide per far vedere, il garage non è che non c'è. Quello in alto a destra è l'intervento, il garage è quell'elemento che c'è proprio lì sotto. Quindi le persone mettono lì l'autovettura dopo che hanno scaricato, che sono andate a fare la spesa, e semplicemente non hanno il garage in casa. Questa secondo me può essere una scelta che si comincia a percorrere negli anni successivi, soprattutto nel caso delle lottizzazioni, in modo che i bambini possano giocare e comunque ci si possa vivere in modo diverso. Ma quello che è importante è quell'alberello lì. Perché è importante quell'alberello? Perché quell'alberello è stato messo in quella posizione perché deve andare a schermare la vetrata che c'è dietro. Quindi ogni singolo elemento all'interno di questo intervento di alta efficienza energetica è stato pensato e progettato perché faccia una sua funzione. Poi anche l'elemento di separazione tra le case serve per schermare quando? Quando il sole tramonta. Perché come vedete gli architetti di solito fanno i calcoli al 21 giugno, che è il punto che il sole è più alto, ma si dimenticano, anche se ci sono oggi degli ottimi programmi di simulazione, si dimenticano che il sole scende, e quindi in questo caso invece hanno simulato e hanno visto che ponendo uno schermo in quella posizione poteva essere utile. Tant'è poi che vi faccio anche osservare che un po' di luce dal tetto filtra, perché con l'impianto fotovoltaico non è completamente pieno di elementi fotovoltaici, ma anche lì è stato fatto un po' di vuoto in modo che un po' di luce possa filtrare e illuminare gli ambienti sottostanti. Questo per poi andare a risparmiare anche energia elettrica, poi vari tendaggi di schermature e così via. Qui da noi, una bella possibilità per recuperare delle risorse, dimostrare che si poteva fare con delle risorse rinnovabili, peccato che hanno sbagliato l'orientamento della piscina. Per cui non ha neanche senso, credo, montare un impianto fotovoltaico, visto che la piscina è rivolta a est e il sud è esattamente a 90 gradi dove non c'è la falda, del tetto. Un altro esempio che potete vedere lungo Viale Trieste di Arovigo è questo edificio qua, in cui per raggiungere le prestazioni necessarie di produzione di acqua calda sanitaria, a occhio questi sono i pannelli per acqua calda sanitaria, ne hanno dovuti montare di più fuori falda perché l'edificio a fianco alle 2 di pomeriggio comincia già a fare ombra sul primo pannello, quindi vedete che il primo angolino in basso del pannello è già in ombra. Ancora più eclatante secondo me è la provincia, in cui un terzo dell'impianto fotovoltaico alle 2 di pomeriggio è già in ombra e quindi produce molto meno. Poi potremmo aprire una discussione su quanto funziona il fotovoltaico in parete, ma lasciamo stare. Esempi invece positivi in cui una persona ha deciso che l'impianto fotovoltaico c'è ma non deve vedersi perché si trova a ridosso del centro storico e quindi ha speso un pochino di soldi più, in realtà è un birbantello e sa benissimo che con quel conto energia lì l'incentivo, perché era in falda e quindi era a filo del tetto, gli compensava la spesa, più gli dava anche delle risorse in più, e quindi ha fatto un impianto fotovoltaico perfettamente integrato. Quindi, come avrete capito, il concetto di queste case ad alta efficienza è prima di tutto tappo tutti i buchi che trovo in regime invernale e poi immetto un pochino di acqua, ma se io ho tappato i buchi l'acqua che devo immettere è molto poca, che è quel po' di acqua che evapora dal secchio, ed inverno ne evapora poco. In regime estivo invece io schermo tutto il possibile, faccio entrare solo la luce che mi serve e per garantire quelle condizioni di comfort mi basta un piccolo impianto fotovoltaico e un piccolo ventilatore per creare delle situazioni migliori. Allora, ancora, visto che facciamo un confronto rispetto alla Germania, questi sono alcuni edifici tedeschi. Qua nella termografia voi vedete le superfici perfettamente fredde in pieno inverno, vuol dire che non passa energia. L'unica cosa che vedete è quel serramento in alto a destra di quell'edificio lì, in alto a sinistra, lasciato volutamente aperto per controllare che ci fosse veramente una dispersione. Mentre l'edificio dietro è un edificio di scarse prestazioni. Questo ha qualche problema sui serramenti e l'altro invece è anch'esso di buona fattura. Questi invece sono gli edifici che troviamo a Rovigo, in cui potete tranquillamente leggere nel primo in alto il pilastro e la canna fumaria, nel primo in alto a destra le orniture dei pilastri delle travi in calcestruzzo e in più, se fate un po' di attenzione, vedete anche l'orditura dei mattoni. In questo in basso a sinistra vedete le buche pontaglie del solaio in legno, vedete gli architravi sopra le finestre, vedete i radiatori sotto le finestre e poi anche i due tubi che portano l'acqua calda sanitaria, che sono questi, e l'acqua calda del riscaldamento, che sono questi. Là invece vedete un po' di ponti termici legati alle travi ad arco di calcestruzzo, un po' di altra cosa, insomma. Qualche errore c'è. Per chiudere, poi, per non stressarvi oltre, vi porto un esempio che ho seguito personalmente, poi vabbè, ho preso anche qualche premio, ma poco importa. Qui è stato deciso di fare un edificio di Foggia assolutamente tradizionale, quindi la casa sembra una casa tradizionale, questa è quella casa che vi dicevo prima che produce circa 2000 euro di reddito all'anno, e quello lì di piantino fotovoltaico, neanche tanto grande, sono 3,8 kW. Vi tralascio le fasi costruttive, solo questa, ma glielo dico a Mauro, questa è la Modena. Usano un po' di solai con il polistirolo perché gli conviene dal punto di vista termico, il sistema di costruttivo è a secco, quindi la casa viene montata in 120 giorni continuativi, quindi in 14 settimane. La casa è andata su in 92 giorni, vabbè, antisismica e tutto il resto, ma questo non mi interessa, volevo solo farvi vedere gli spessori dell'isolamento, quindi l'isolamento contro terra. Sotto c'è il vespaio, ma quello lì è tutto l'isolamento, quindi un pacchetto di isolamento abbastanza importante. Le pareti vengono calate in opera già con i fuorifatti, quindi non si può cambiare idea sulla posizione delle finestre. Il tetto viene montato al quinto giorno, ma questo è meno interessante, volevo solo vedere se trovavo. Vabbè, troviamo gli errori, vediamo poi se mi salta fuori un'immagine. In ogni caso lo spessore del cappotto è all'incirca di 25 cm fuori. Poi ho qualche disegno, ve lo faccio vedere. La casa viene controllata prima di essere consegnata al cliente in tutte le sue parti, in questo caso il serramento, il portoncino d'ingresso aveva dato dei problemi di tenuta perché le guarnizioni erano state montate male e la termocamera l'ha evidenziato. Se poi vedete tutto il resto, è tutta la stessa temperatura e quindi è a 19 gradi. Tenete conto che lì non era ancora acceso niente dell'impianto di controllo dell'aria. Alcuni punti di infiltrazione sono stati risolti e corretti, sono stati analizzati col termonemometro, sono state viste ancora con la termocamera alcuni punti di infiltrazione sul serramento, e quello che volevo farvi vedere era questo. Questo qua è tutto fermo, è lo spessore del muro portante, che sono 15 cm di calcestruzzo. Questo qua è lo spessore dell'isolamento. Quindi di solito in questo tipo di edifici l'isolamento è molto più grosso del muro portante. Qua dentro poi è stato fatto un ulteriore isolamento per far passare gli impianti e usare i cartongessi, quindi non avere dell'acqua come capita nell'edilizia tradizionale, dell'acqua che deve evaporare, che per lunghi periodi di tempo potrebbe dar fastidio. Stessa cosa è stato curato in fase di progetto la posa del serramento, quindi questo viene dato all'impresa da parte del progettista e l'impresa deve realizzarlo in questo modo, e quindi tutti i dettagli sono stati curati anche con programmi di valutazione degli elementi finiti e quindi poi stati verificati. Allora, questo è, secondo me, almeno per il tempo che mi è stato concesso, un'idea di grande massima di come si può rendere un edificio ad alte prestazioni, il che vuol dire che ormai non si sta lavorando solo sugli edifici nuovi come questo, ma anche sulla riqualificazione dell'esistente, non raggiungendo magari le stesse performance di un edificio nuovo, ma ci siamo molto vicini. Quindi, realizzazione di un cappotto di adeguate prestazioni, quindi non pensate, come sento tante volte, che 8 cm siano sufficienti. Se vogliamo realizzare una casa estremamente confortevole, pensando di eliminare tutte le spese delle bollette per i prossimi 30 anni, 50 anni, quello che è. Serramenti ad alta efficienza, anche qui triplo vetro e poi con una serie di prestazioni aggiuntive. Correttamente posati cappotto e serramenti in modo che non ci siano in mezzo degli spifferi d'aria o dei punti termici. Gli impianti a quel punto diventano degli impianti estremamente semplici, il che vuol dire che ad esempio ci si dimentica che si deve fare la pulizia della caldaia, perché la caldaia non c'è, e quindi sono 200 euro all'anno risparmiati anche quelli. E poi tutto quello che non c'è, come diceva Harry Ford, non si può rompere, e quindi l'impianto è estremamente semplice. Isolamento del tetto e, se possibile, isolamento controterra. Questi sono i requisiti minimi per un edificio ad altissime prestazioni, ossia un edificio confortevole. Io mi fermo, poi se ci sono domande, volentieri sono qui per rispondere. Bene.
Grazie intanto. Prego. Posto, però poi eventualmente se ci saranno delle domande le faremo alla fine. Allora, passiamo la parola a Giovanni Fragiolo, che invece adesso affronterà più l'argomento quali sono i processi per arrivare a realizzare il progetto di una casa passiva ad alta efficienza energetica.
Allora, buonasera a tutti. Forse, come avete visto, non è proprio tutto semplice, no? Perché gli elementi sono tanti e dopo magari, ecco, chi è esperto, chi è tecnico riesce a sbazzare su questa cosa, però la persona così che si accinge a farsi o una casa nuova o ristrutturare quella che ha, spesso fa dei percorsi che non sono proprio adeguati. In che senso? Allora, io direi due strade. Allora, per la casa nuova la ristrutturazione. Allora, per la casa nuova molti di questi concetti si scontrano con la nostra mentalità. Faccio degli esempi banali per farmi capire. Uno dice: ma io voglio il muro che si senta il muro, no? Perché il cartongesso lo voglio anche sentire. Per fuori, se appoggio una bicicletta, rompo il muro perché c'è il cappotto, no? Abbiamo delle, tra virgolette, fissazioni o idee che ci guidano. Io non concepisco la casa senza il caminetto con la legna, buttare sulla legna la sera, no? Che quel cammino lì è un buco enorme di aria che va fuori, va dentro, eccetera. Quindi sicuramente dovremmo fare su molte cose delle scelte di parte, cioè non possiamo avere il caminetto a legna in una casa passiva, perché come avete buttato su due pezzi di legno dovete aprire la finestra dal caldo. Cioè bisogna capire che non tutto si fa con tutto, e non tutti i risultati li posso ottenere contemporaneamente, ok? Quindi se uno intraprende la strada che è economicamente vantaggiosa, perché faccio una parentesi, molti pensano che costruire case passive o comunque ad alta efficienza energetica, apprezzo moltissimo la premessa che ha fatto Marco, che bisogna dire ad alto comfort abitativo, perché si sta bene dentro, perché c'è la temperatura giusta, c'è la temperatura confortevole, l'umidità, la solubilità dell'aria, quindi è come andare via in una macchina molto comoda o andare via in una macchina scarcassona, cioè il comfort è diverso. Parentesi. Ecco, fare questo tipo di case non è così estremamente costoso come tutti pensiamo, ma potrebbe girarsi un costo anche, non so, top del 5, 7, 10, 5, 10% in più al massimo. Se nella progettazione della casa, chi ci aiuta in questo, cioè i progettisti eccetera, creano un progetto che rende, tra virgolette, facile e ottimizza al massimo tutto quello che comporta tutti gli agenti che interferiscono nella casa. Cioè, se io ho la strada così, non posso dire faccio la facciata di lì perché la porta deve guardare la strada. Non devo guardare la strada, devo guardare il sole, la devo dirigere verso il sole, come la piscina, non la posso mettere così perché il lotto è fatto così, devo progettare la casa in funzione del sole. Gli alberi non posso piantare quelli che mi piacciono perché fanno i fiori belli, devo piantare quelli a foto a caduca o quelli sempre verdi in un posto o nell'altro. Cioè, quindi mi devo adattare alle mie abitudini, storie, manie, esigenze per ottenere un risultato della casa del risparmio energetico, ok? E non posso fare tutto, è il contrario di tutto. Non so se riesco a rendere l'idea. Se invece voglio una casa come voglio io, come piace a me, meglio a mia moglie, e il renderla casa passiva o ad alta efficienza energetica mi costa sempre di più, perché non ho la direzione giusta, i pannelli fotovoltaici dopo non rendono bene, e ho i buchi che non devo avere, eccetera, 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 eccetera. Quindi bisogna fare, sposare una filosofia e fare anche dei compromessi. Allora ecco che i vantaggi economici ci sono, perché la casa mi costa quasi come una casa tradizionale e ho tutto il risparmio e, sottolineiamo, il comfort abitativo. Molto più difficile, per modo di dire, è nel momento in cui io una casa ce l'ho. Cosa succede quando la casa ce l'ho? Che i muri sono fatti, i serramenti ci sono, ci vivo dentro, gli impianti ci sono, la direzione del sole è quella che è. Per cui quando devo andarla a migliorare diventa più difficile, perché non è che posso spostare la casa con cricco, ok? Allora, secondo me, l'approccio non deve essere quello del tipo: arriva uno e dice: ah, geometra, cosa mi costa fare il capotto che è mio amico, io ho fatto il capotto, adesso si sta molto bene. Non è così. Cioè, non è perché tuo amico ha fatto il capotto o tuo amico ha fatto il fotovoltaico che queste scelte siano appropriate anche nella tua casa, nella tua situazione. Cosa bisogna fare? Esperienze fatte anche con Marco, bisogna fare, lui ha adoperato questa parola prima, una diagnostica dell'edificio. Cioè, bisogna dire, si viene col tecnico, con gli strumenti che vi ha fatto vedere, la termocamera, la Black Door Test, il fumo, eccetera, eccetera, che rendono evidenti, proprio ma evidenti, lo vediamo tutti se andiamo insieme con lui con gli strumenti, dove sono, tra virgolette, i difetti della mia costruzione. Quindi vedo i ponti termici, vedo i fori, vedo il serramento che non va bene, vedo che il freddo mi viene dentro da lì e da là, eccetera. Vedo la struttura come è fatta, gli spessori del muro, vedo gli impianti, dove corrono, eccetera. Fatto questa diagnostica, cioè ho fatto le analisi del sangue al malato, no? Ho fatto la radiografia, eccetera, 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 a quel punto si innesca un meccanismo molto abbinato professionista-impresa, in cui bisogna mettere sul piatto a bilancia costi-benefici. Perché in questo, quando siamo in ristrutturazione, bisogna trovare il miglioramento energetico, quindi faccio il capotto, ok? Quanto mi costa e se questo costo giustifica i benefici, perché e anche le conseguenze. Per esempio, nel momento in cui io vado in una casa a dire cambio i serramenti, per quei serramenti gli spifferi, benissimo. Cambio i serramenti, metto dei serramenti super performanti, non passo un filino d'aria dai serramenti, non arieggio, ho il muro con ponte termico molto forte, ho tutta la muffa in casa che prima non avevo. Perché? Perché prima l'aria mi si ricambiava naturalmente. Le classiche case vecchie dei nonni con la cartolina dicevano non c'era mai la muffa, per forza non c'era differenza di temperatura, l'aria si ricambiava di continuo, è chiaro che non aveva muffa. Quindi creo una situazione che vado a risolvere un problema che non va fuori l'aria calda e quindi risparmio, però creo tutto il problema della commessa. Per cui è da valutare caso per caso in maniera molto professionale e bilanciata col preventivo qual è l'intervento che mi dà costi-benefici che abbiano un rapporto adeguato. Nella ristrutturazione che abbiamo fatto, per esempio, insieme, Si ricorda, abbiamo fatto il c'era una signora che aveva problemi di freddo importantissimi sulla camera a letto, era 3 volte esposta, insomma, a tutti i lati. E quindi abbiamo progettato per gradi, però abbiamo detto il cappotto esterno perché funzionava, eccetera. La coibentazione del tetto era indispensabile, però, per esempio, la spesa di rifare tutto il tetto in falda l'abbiamo evitata facendo la coibentazione del sottotetto. Chiaro però che un piccolo ponte termico l'abbiamo lasciato, perché dove su il cappotto esterno la coibentazione interna si fermava sul controsoffitto, il trave lì il ponte termico ce l'avevano, però con la signora e tra di noi abbiamo dovuto fare in termini di costi e benefici. Per risolvere quel ponte termico lì avremmo dovuto rifare il tetto, il che il costo diventava sproporzionato rispetto al vantaggio che ne avrebbe avuto. Quindi non esiste il mio amico ha fatto così, faccio così anch'io. Bisogna vedere in quella situazione cosa conviene fare e cosa non conviene fare. C'erano anche dei problemi sugli impianti in questa casa, no? Però abbiamo detto, signora, facciamo così. Prima sistemiamo l'involucro, lo isoliamo. A ottobre-novembre il lavoro è finito, lei passa l'inverno, vede come funziona e secondo noi funziona. Se ne è sufficiente, non serve andare a spendere ulteriori soldi per performare ulteriormente l'impianto di riscaldamento, cambiare caldaia, dati di finestra, aggiungere elementi radiatori, eccetera, eccetera, eccetera. È andata fatta, è stata contentissima del risultato, quindi ha risparmiato gli interventi sugli impianti, okay? Per cui anche fare i lavori in maniera gradata. Quindi, ecco, il suggerimento mio era: l'approccio deve essere con il nuovo. Bisogna mettersi in una strada ed essere coerenti con quella strada e pensare che non posso fare tutto sempre. Okay. Parentesi, non so se mi confermi, ma così da informazione, in Germania spesso alle fiere vendono le case su catalogo, cioè uno va, vede le varie ditte, dice: ah, mi piace questa casa qua, mi piace quella casa là, mi piace quell'altra, e chiudono il contratto e prendono quella casa. In Italia è una cosa impossibile, perché? Perché nessuna signora accetterebbe di avere la casa identica a quella della sua amica, cioè è impossibile, perché io devo avere la casa diversa, perché a me piace così, a me piace l'arco, a me piace la vetrata, a me piace il tetto in cui guardo col binocolo, eccetera. Cos'è che voglio dire? Dove voglio arrivare? Che se io compro una casa che è fatta industrialmente, no? E di quelle case lì quella fabbrica ne vende 100, è chiaro che riesce ad ammortizzare i costi e quella casa riesce a costare poco, okay? E ha tutta una serie di esperienze di ottimizzazione fatte di volta in volta che mi rendono la casa, tra virgolette, perfetta e economicamente da giorno. Però se io anche vado in Germania e compro una casa su catalogo e mia moglie inizia a dire: ma io il pavimento lo voglio colà, ma io la finestra la voglio un po' spostata, ma io voglio il buco perché entri il gatto, quella casa inizia a costare come costa in Italia, cioè come costa qualsiasi casa, perché inizia a fare modifiche in cui l'industrializzazione del prodotto viene a mancare. Quindi cosa voglio dire? Se voglio contenere i costi per ottenere una casa performante, devo adattarmi ai criteri di progettazione che mi portano a quel risultato. Posso anche fare a meno di farlo, però a quel punto crescono i costi in maniera importante. Nella ristrutturazione non procedere a casaccio in base all'amico geometra, in base all'amico ingegnere, in base all'amico falegname, ma procedere con una diagnostica dell'edificio, valutazione dei costi e benefici e fare gli interventi gradatamente. Questo mi sembrava un po' così l'esperienza del contatto con il cliente, insomma. Penso che possiamo andare alle domande, alle discussioni.
Grazie. Allora faccio io una prima domanda ad entrambi, insomma, con chi si sente di rispondere. Voi ci avete illustrato, direi più che abbondantemente, quali sono i vantaggi di una casa passiva, di una casa ad alta efficienza energetica. E l'ingegnere Boscolo prima accennava anche al fatto che una casa passiva ci permette anche di non avere più bollette da pagare. Allora a me sembra che in Italia un po' il concetto, non so se sia un'impressione mia o no, e che non ci sia molto la cultura di costruire secondo i criteri del risparmio energetico, perché magari, non so, si tende di più a costruire secondo tecniche costruttive tradizionali.
Ma allora, perché questi vantaggi non vengono valutati? Voglio dire, ci sono dei professionisti che magari non hanno le competenze adeguate da suggerire ad un cliente, c'è la burocrazia che forse magari un po' ostacola, non so, adesso, per esempio l'incontro precedente che avevamo con l'ingegner Brugl ci diceva che appunto lui impazzisce quando viene qua in Italia e quando si deve affrontare la burocrazia italiana nel costruire un edificio, perché in Germania basta rispettare alcuni semplici criteri che tra virgolette non disturbano il vicino, per il resto all'interno dell'abitazione uno può fare qualsiasi cosa, insomma. Quindi perché da noi magari questa, poi l'ingegnere tra l'altro si è fatto vedere le foto di Rovigo tutta bella rossa e arancione, ecco, perché da noi non è radicata questa cultura, non so, che in base alle vostre esperienze, alle vostre sensazioni, insomma.
Beh, quello che mi riguarda è semplicemente perché se anche il committente vuole una casa ad alte prestazioni, difficilmente trova un tecnico in grado di soddisfare questa sua richiesta. Il committente è un committente, il tecnico dovrebbe fare il tecnico. E adesso si comincia, ma fino a qualche anno fa non trovate pure un'impresa in grado di realizzare questo manufatto, per cui alla fine era gioco forza lasciar perdere e ritornare all'edilizia tradizionale. Le posso dire che ci sono delle bellissime esperienze, una in modo particolare, non ho messo qui le foto, ma non le ho di fatto, in cui, tanto per capirci, una casa viene, tra i vari criteri che vengono valutati, è la tenuta all'aria, quello fatto con questo blocco. Il valore minimo di solito che viene accettato è 0,6 ricambi orari, poco importa, 0,6. Un'impresa che ho certificato pochi giorni fa e pensavo a quel punto di avere il macchinario rotto perché ha fatto 0,19. Allora, 0,19 vuol dire che la casa, sommando tutti gli spifferi, il buco equivalente era circa così. Quindi loro avevano cura, loro, ma in realtà loro e i subappaltatori, perché c'erano i serramentisti, c'era chi ha fatto gli impianti, questa, comunque degli impianti entrano dentro e fuori dalla casa, quindi vanno controllati, i serramenti erano stati posati in un modo eccellente, per cui questa casa di fatto non aveva spifferi. Il che vuol dire però che chi è dentro deve sapere che l'impianto di ventilazione lo usa sempre, oppure nelle situazioni, nelle stagioni favorevoli, quando le temperature dentro e fuori la casa sono approssimativamente uguali, tiene aperti i serramenti. Dopo si aprirà un problema dal punto di vista della signora che è dentro tranquilla ad avere tutti i serramenti aperti, ma quello è un altro paio. Ma in ogni caso l'edificio era stato costruito al meglio di quello che potevano. Era un'impresa piccolissima, composta di due fratelli più un loro collaboratore, e hanno fatto, e loro hanno deciso di lavorare solo su edifici unifamiliari di quel tipo lì. Loro hanno scelto poi con una scelta che non né condivido né non condivido, in quel caso lì mi può anche andare bene, di costruire edifici in legno. Perché sono un po' scettico io sugli edifici in legno? Perché se non si cura le tenute all'aria, se non si progetta bene lo spessore stratigrafico della parete, quello lì può darci dei problemi. Non è il mattone che è in grado anche di assorbire acqua e quella rilascia senza danni. Il legno è un materiale naturale, quindi se comincia ad assorbire acqua, peggiora. Quindi io diffido, perché mi è capitato più di qualche volta, di professionisti quali per loro progettare una casa in legno, progettare una casa in muratura, progettare una casa in calcestruzzo, in conglomerato cementizio armato, in cemento armato, è esattamente la stessa cosa. Cioè loro fanno il disegno dell'aspetto estetico e dopodiché se ne disinteressano, perché sta registrando, si disinteressano se il materiale è un materiale che può soffrire della formazione di umidità o dell'infiltrazione della condensa, oppure un materiale che è meno soggetto a queste cose. Dopodiché esistono edifici ad alte prestazioni passivi realizzati in legno, realizzati in mattoni, realizzati in conglomerato cementizio armato, realizzati in paglia, realizzati in canapa, realizzati come volete. Questi edifici, il concetto della prestazione, cioè garantire il comfort, garantire i consumi energetici. Poi come vengono realizzati non è.
Concordo anch'io che c'è pochissima preparazione nei tecnici, cioè la maggior parte dei tecnici che conoscete che voi, se andate a dirgli io vorrei fare una casa, ma voglio una casa ad alta prestazione energetica o addirittura passiva, se poi addirittura gli dite la voglio certificata, non sono assolutamente in grado neanche di impostare il progetto, cioè ci vogliono persone che abbiano esperienze e competenze specifiche. Quindi chiaramente quando io vado al mio geometra e gli dico fammi la casa e lui non è capace di farla, non farà altro che sconsigliarmi a fare questo tipo di percorso, perché lui è un percorso che non è capace di fare. Dopo è anche vero però che la difficoltà del committente è che, come quando c'è la nazionale, siamo tutti commissari tecnici, quando dobbiamo farci la casa diventiamo tutti architetti, ingegneri, geometri, manovali, muratori, capimastri, cioè ognuno di noi sa tutto e ha ragione lui. Mentre per fare una casa di questo tipo il committente deve fare dei passi indietro, perché non può dire io voglio l'arco e voglio la facciata qui a tutti i costi, perché quello farà lievitare i costi, tanto che dirà ma allora costa troppo fare questa casa qui, non mi conviene più. Invece non è che non convenga più, non conviene più perché tu vuoi a tutti i costi fare le cose come vuoi te, vuoi fare tu il commissario tecnico nazionale, e quindi è chiaro che perdiamo la partita. Quindi la classe progettisti sicuramente nel complesso non è preparata e siamo ancora molto indietro, però anche il committente non è certo il committente che va alla fiera e compra quella casa lì o questa casa qui, cioè compra la casa a 100.000, 500.000, 800.000, non è così. Il committente quando va dal geometra va già là con gli schizzi, va là già con le foto, io la casa la voglio così, a me piace l'arco così, io voglio l'angolo cottura così, cioè va là a dire al progettista, il progettista deve fare altro che prende insieme le idee e metterle in bella coppia secondo le normative. Non farà mai una casa passiva che costi poco, perché non comanda mica il progettista, se anche è capace comanda la moglie del committente, e quindi non se ne viene fuori, insomma. Quindi i costi spesso lievitano perché il progetto lo fa la moglie e non il progettista. Non ridete che è così, eh? Non si vendono case all'uomo.
Posso chiedere una cosa? Tutte e due. Prima, qualche decennio fa, parlo da profano, ma per tutto zero, si diceva una casa sana si ha quando non è perfettamente bloccata. Entrate e uscite, cioè una scatola ermetica non sarà mai sana, si diceva. Per cui, insomma, qualche spiffero, oppure trovare il modo di far comunicare l'aria esterna con quella interna, se no aumenterebbe la
stabilità.
E adesso sento dire che invece più è stagno, diciamo così, l'ambiente esterno non comunica con l'interno e viceversa, per aria, c'è un altro discorso, e quindi aria calda e via fredda, e più si va verso il risparmio energetico, d'accordo. La salubrità interna, voglio dire, se non passa aria, né calda né fredda, e quindi quello che c'è dentro resta dentro e quello che c'è fuori resta fuori, il necessario ricambio avverrebbe con un costo in più che non avete calcolato, esempio condizionatori, eccetera.
No, oppure attenzione, non faccia un errore, il condizionatore non le ricambierà.
Fa solo freddo.
Il condizionatore le condiziona l'aria, quindi l'aria che ha dentro continua a essere dentro, più freddo o più caldo a seconda di come imposto il condizionatore. In questo caso invece ci sono dei sistemi di ventilazione, chiamiamoli confortevoli, chiamiamoli sistemi di ventilazione meccanica con recupero, che ricambiano continuamente l'aria. Perché io questa sera non l'ho portata via, ma se avessi messo una sonda qui di CO2, quindi una sonda che misura l'anidride carbonica, ci saremmo accorti che con 15-20 persone dentro in queste stanze, e solo con la porta aperta che dovrebbe fare ricambio con la zona di là, non sarebbe stato sufficiente, la CO2 sarebbe aumentata. Questo per dirle che all'interno delle nostre case l'aria è più viziata dell'aria esterna, quindi bisogna continuamente ricambiare, però lei deve anche rispondere a altre normative oggi, tipo quelle dell'abbattimento del rumore. Se io ho degli spifferi in cui ci passa una mano e ci passa anche l'aria, ci passa anche il suono, quindi se ho una macchina che passa di vicino io sento il rumore dentro, e questo oggi non è più accettato, tant'è che tantissimi contenziosi partono anche dalla qualità, dal punto di vista acustico dell'edificio. Quindi lei deve garantire che acusticamente sia in buon, abbia un certo valore di prestazione, che dal punto di vista energetico abbia un'altra comunque almeno un valore minimo che ricade in questa famigerata classe C o quello che è secondo la normativa attualmente vigente. E così via. Che abbia dei costi contenuti e tutto il resto. Allora, io posso garantirle tutti questi comunque avendo del basso comfort e dei costi. Si può fare la stessa cosa e ci sono alcune imprese che ormai stanno lavorando solo su questo, dove cominciano a ragionare loro dal lato impresa e dicono: io metto questo tipo di isolante perché mi costa meno di quell'altro, quindi invece di dare al mio cliente 10 cm, punto un numero a caso, a parità di prezzo gliene do 20. Allora, per mettere quell'isolante lì ho bisogno di altre cose dietro e altre cose davanti. Benissimo, lo facciamo. Ad esempio, questi ragazzi che lavorano a Padova hanno detto la prima volta: facciamo una parete in legno con 5 tavole tra loro incrociate, che commercialmente si chiama X-Lam. È un compensato fatto di tavole. Dopo la prima fornitura ho detto: scusa, ma quanto ci costa a noi impresa le tavole incrociate? Mi fa tra i 70 e i 90 euro a seconda di dove ci forniamo. Però se prendiamo quello invece a 3 strati, solo 3 tavole, mi costa in proporzione molto meno. Dal punto di vista statico mi va bene lo stesso, a me impresa costa meno, quindi io nel preventivo posso mettere un prezzo più basso. Quello a 5 strati è a tenuta d'aria, quello a 3 bisogna che gli metta un telo davanti, l'ho detto bene, gli mettiamo il telo davanti. Allora, questo per dire che anche le imprese che sono partite qualche anno fa stanno cercando via via di fare l'ottimizzazione. Un'altra ottimizzazione banale, che così banale non è, è che loro propongono nel pacchetto iniziale non più il portoncino blindato, perché tanto dicono: guarda che se questi sanno che la casa è in legno, vengono con un seghetto e aprono la parete. Quindi non ha senso che io abbia un portoncino blindato e a fianco una parete facilmente apribile. Allora loro a quel punto gli dicono: costa molto meno dei 3.500-4.000 euro che costa un portoncino blindato tenuto ad aria, isolato termicamente e così via, o solamente normale una porta a finestra. E quindi anche in quello cominciano a spostare qualche migliaio di euro da una voce all'altra per cercare di dare al cliente una casa ad alte prestazioni, però a un costo ragionevolmente contenuto. Se lei invece, ad esempio, le porto questo esempio qua, ha il garage all'interno, comunque in contatto con l'abitazione, quella porta lì deve essere rei, isolata, perché lei non va mai a scaldare il garage, ma lascia che il garage vada per conto proprio, quindi isolata termicamente, a tenuta d'aria, sostanzialmente quella porta lì le costa quasi 4 portoncini d'ingresso. Quindi è un aumento di spesa che non ha senso se lo conosco. A quel punto tengo il garage staccato, cosa cambia?
Che e quando così scendo dalla macchina devo magari prendermi l'ombrello.
Vabbè, faccio una tettoia, non è mica, sarà mica quella alla fine del mondo.
Però ti dico le cose che dice la signora Maria, insomma, sì. Quindi c'è anche un discorso di mentalità nostra.
Quindi il ricambio d'aria avviene con
meccanicamente. Però ecco, l'aria che lei prende all'interno,
lei ha un ventilatore che le costa tra i 30 e i 50 euro all'anno di corrente elettrica. Sono due ventilatori di fatto, quella è la spesa. Ma lei tenga conto però che quando preleva l'aria da fuori d'inverno, quell'aria è asciutta, per cui alcuni miei amici che se lo sono installati in casa, la moglie asciuga i panni in casa d'inverno, mette lo stenditoio la sera, la mattina i panni sono perfettamente asciutti, perché l'aria che portiamo da fuori è un'aria molto secca, fredda ma poco carica di umidità, per cui le porta dentro e continua a diluire l'umidità. Cambia totalmente il modo di gestire un paese.
C'è un recuperatore del calore, dell'aria viziata calda che lei butta fuori, attraverso una batteria si intreccia con l'aria fredda che entra e quindi la preriscalda.
Ma non si sporca quell'odore.
E non si sporca perché sono come una batteria, insomma. Esatto. C'è uno scambiatore e basta. Non una miscelazione d'aria, uno scambio di temperatura.
Cioè, non si riporta dentro l'aria della cucina d'accesso.
Esatto. Quindi li butta fuori, scambia solo la temperatura.
Io volevo condividere un'esperienza. L'ho fatto in Belgio, e c'era un signore, no? Che l'aria la prendeva dal giardino. C'era una specie di caminetto che si tornava dalla terra, ma non era un caminetto, in effetti era una presa d'aria, e poi questa presa d'aria era un grosso buco così, andava giù sottoterra,
no.
E poi saliva dentro casa, e quindi l'aria la prendeva. Lui spiegava che praticamente andando giù questo
si preriscaldava.
L'inverno si preriscalda.
Il tubo, sottoterra la temperatura doveva essere costante, perché qui riusciva 13-14 gradi. Ma poi l'aveva fatta così bene, in effetti, che bastava che stesse un po' in casa, che accendesse il fornello, un computer, e subito uno arrivava a 21-22 e la temperatura tendeva anche ad aumentare. Allora che cosa aveva fatto? Aveva creato, non era un camino assolutamente, ma era un mucchio di pietre dentro, erano delle pietre. E queste pietre, in effetti, assorbivano la temperatura in eccesso e mantenevano costante la temperatura nell'ambiente. E nel centro, proprio nel centro della casa, aveva questa montagna fatta bene, perché era esteticamente carina, che saliva su, e praticamente le pietre avevano la funzione di assorbire la temperatura in aumento, e così era in casa, era 21-22 gradi, sempre costante questa temperatura.
Sì, l'unico inficio, le dico, qui da noi, allora, là in Belgio c'è qualche settimana di temperatura, quella che noi consideriamo primaverile, punto. Qui da noi il problema di quegli impianti geotermici lì, quegli scambiatori a terreno geotermici, che non è altro che un tubo dove dentro passa l'aria e si preriscalda o si preraffresca d'estate, è che d'estate, quando la temperatura scende, lì tende a formarsi dell'umidità e nel tempo la muffa. Per cui l'unica cosa da noi è stare attenti e fargli un bel po' di manutenzione, poi per il resto funziona. Sostanzialmente lei ha 30-40 metri di tubo che corrono sottoterra prima di arrivare in casa e si porta dietro. Sì, sì. Qui da noi hanno fatto qualcosa di un po' più evoluto per evitare il problema dell'umidità estiva e quindi dell'odore di cantina che può entrarmi dentro, che è uno scambiatore agricolo anche superficiale fatto nel terreno, però l'idea è sempre quella, recuperare dell'energia che è presente nel terreno anche addirittura sotto l'edificio, perché poi quando lei mette un edificio molto isolato, quel terreno lì sotto si carica d'estate e non si scarica totalmente d'inverno, quindi si forma una specie di bolla di calore su cui lei può attingere continuamente d'inverno. Sì, si può fare.
Rendo conto che ho un limite mio, perché voi l'avete spiegata molto bene. Questa cosa della reazione io non ho ancora
della
reazione meccanica, sembra la chiave forse anche del, al di là della argomentazione. Quindi se riuscite. Poi una piccola, come dire, considerazione anche buonariamente ma polemica. Il fatto di avere una, lo diceva anche lei implicitamente, il fatto di avere una cavernia industriale, una produzione industriale di case, questo ha un impatto estremamente negativo sul paesaggio dal punto di vista architettonico e non so, anche in considerazione del paese da cui proveniamo, che forse è una delle caratteristiche paesaggistiche migliori del nostro paese, non è che questo impongo un prezzo molto alto, sto pensando a Portofino in questo momento, ma che probabilmente con quel sistema non sarebbe di certo più Portofino. E l'altra domanda è, tenendo conto poi che da un punto di vista tra virgolette politico, il fatto di avere una casa che si ben inventata, bella, è molto più vendibile che standardizzata. Poi l'altra cosa è quanto lavora un tecnico con queste competenze e quanto il pubblico investe in questo, che margini potrebbero esserci e se un'azienda che ha, perché voglio dire da un punto di vista anche competitivo, che ha queste competenze può, come dire, una fase di crisi come quella che stiamo vivendo lavorare sempre o meno.
Sì, che domande abbiamo
sempre. Poi prometto, non so se...
Intanto non è che sono un sostenitore dell'industrializzazione della casa, anzi tutt'altro, che lavoriamo quasi esclusivamente su misura e adattandoci di volta in volta al cliente. Lo dicevo dal punto di vista della nostra filosofia, che questa filosofia però ci porta a mettere dei paletti e dei limiti che fanno innalzare il costo e quindi rende meno appetibile, meno conveniente costruire in questo modo, perlomeno spinto. Perché ripeto, se io la casa la voglio messa in un certo modo e non è il modo giusto secondo il sole, è chiaro che se la devo rendere efficiente, eccetera, devo spenderci di più soldi sopra. Dopo sul discorso dell'estetica, sì, è un po' opinabile perché abbiamo delle lottizzazioni in cui uno ha fatto la casa in stile romanico, uno l'ha fatta con la pietra facciavista, uno l'ha fatta moderna alle Corbusier, e non è che l'impatto sia bello, perché è disomogeneo, disorganico, dopo uno ha fatto il tettino da stalla, cioè vediamo completamente la devastazione dal punto di vista estetico, mentre ecco magari un quartiere che sia progettato con uno stile e una mano magari più omogenea, pur nella differenziazione e nel movimento, può creare delle situazioni molto piacevoli dal punto di vista estetico ed ambientale. La cura del verde, come abbiamo detto, che se noi vediamo l'utilizzazione, uno non cura il verde, l'altro c'ha la siepe alta che non si vede neanche la finestra del primo piano, l'altro c'ha la recinzione in ferro battuto, quella, cioè, non sono esteticamente belle, mentre se avessimo anche le aree esterne curate con omogeneità di stile, sarebbe molto più piacevole vedere certe cose. Quindi dopo provo a ricordarmi perché mi ha detto tante cose.
Poi l'aspetto, diciamo, economico, quello...
Fra costruire normale e costruire...
No, quanto sta sul mercato un'azienda che produce con gli utilizzi?
Guardi, allora, è chiaro, una volta una battuta in un convegno ho detto... Non è che se io invece avere 10 appartamenti normali adesso avessi 10 appartamenti in casa clima classe A, quelli non li vendo e questi li vendo tutti. Non è così, perché la situazione chiaramente di difficoltà non è dovuta solo alla qualità del prodotto, è dovuta alla difficoltà delle persone di intraprendere dei debiti in banca e di intraprendere degli investimenti, questo è chiaro. Però è altrettanto vero che il mondo si sta dirigendo verso l'efficienza energetica, per cui l'impresa che oggi non si sta attrezzando, non sta lavorando, non sta pensando, non si sta formando nella capacità di realizzare questi prodotti, è un'impresa che è destinata a restare indietro, e di molto. Oggi sicuramente le imprese che sono più in difficoltà sono imprese che hanno costruito male e a bassa qualità. Le imprese che hanno costruito bene e ad alta qualità sono un po' meno in difficoltà degli altri, perché comunque il mercato, basta che guardate qualsiasi prodotto, cioè voglio dire, le Ferrari e i diamanti non hanno problemi, e gli yacht non hanno problemi, il prodotto, il vino, che è un prodotto che a un certo livello è costoso, non ha problemi di vendita, per cui nel nostro mercato tendere alla qualità, tendere all'esclusività di prodotto è forse l'unica strada in cui abbiamo speranza, perché per il resto, cioè, i cinesi importano di tutto, la manovalanza a basso costo fa di tutto, quindi sicuramente le aziende devono orientarsi ad assumere competenze per essere in grado di fare questi prodotti. Chiaro che questo prodotto non è richiesto da tutti, perché bisogna fare un po' di salto culturale, bisogna sapere che se magari spendo il 5-10% in più adesso, dopo lo recupererò, bisogna sapere che una casa passiva con questo tipo di impianto ha una gestione che è diversa da quello che faceva mia nonna a casa sua. L'impiantistica non ha gli stessi bottoni di quelli che ho adesso dal radiatore. Quindi ci sono un po' di abitudini e di freschezza mentale, di attitudine che devono evolversi e cambiare, e il cambiamento è sempre una fatica, no? Quindi, però è là che stiamo andando, non so se... Quindi è un già ma non ancora, cioè in realtà ci sono già, le imprese ci sono già che hanno questa capacità, i progettisti ci sono già e le case si stanno già facendo così. È chiaro che non è il 90% del mercato, però pian pianino quello sarà il mercato. E quindi le imprese che saranno attrezzate, i professionisti che saranno attrezzati continueranno a fare e gli altri man mano la forbice sarà diversa.
No, perché prima volevo... Allora, me le ripeti tutte però perché me le sono dimenticato. Allora, l'impianto, mi ricordo l'impianto di ventilazione. Allora, l'impianto di ventilazione è prendi la tua macchina. La macchina è fatta per essere attenuta d'aria, quindi quando si muove in autostrada o comunque in velocità non senti spifferi, e tutto viene fatto attraverso un ventilatore che ti butta dentro l'aria e un altro ventilatore che a quel punto o meno la estrae. In queste case date prestazioni per non sentire la corrente d'aria, perché poi a me è capitato, se quel serramento lì non tiene, perché magari la tenda si muove, c'è il progettista posiziona il divano, per cui la signora, che di solito è sempre lì, si mette lì e gli vengono i cervicali e dice ma perché ho speso un sacco di soldi per i serramenti, adesso sento anche le cervicali. Oppure con un'altra situazione che mi è capitato, anche lì si erano dimenticati di mettere il silicone, quindi il costo era 10 centesimi al metro. Beh, sono andato in contenzioso per quella cosa lì, perché chi si sedeva sentiva l'aria fredda che arrivava, diciamo come prima non li sentivo, adesso invece sento l'aria fredda che mi arriva, e quindi questo è un disagio. Allora, si tolgono via tutti questi disagi costruendo in modo, o realizzando la posa in modo molto spinto, in modo che non ci siano queste infiltrazioni non volute, e si delega a un impianto, perché poi in realtà io l'ho spiegato in 20 minuti tutto, ma ad esempio questo impianto anche lui ha tutta una serie di requisiti, cioè l'aria non deve uscire con velocità oltre un metro al secondo, perché se esce di più allora mi dà fastidio, io non ho un ventilatore davanti a me che mi spara aria, ma se metto la mano davanti a una di queste bocchette faccio quasi fatica a sentire l'aria che esce. Poi quest'aria, per non produrre rumore, deve viaggiare su tubi di dimensione abbastanza importante, quindi i tubi che portano anche l'aria in una camera da letto sono più o meno di questa dimensione qua, perché l'aria deve muoversi, ma muoversi lentamente per non produrre fischi, così come non ci deve essere l'effetto citofono, cioè non voglio sentire cosa succede nella camera di fronte se mia figlia russa o così via. Quindi anche tutta questa serie di dettagli vanno pensati quando si parla di impianti di ventilazione. Io prima l'ho detto molto velocemente per tenermi contenuto sui tempi. Ma tutto questo va alla fine progettato, non va semplicemente demandato all'impresa che in qualche modo si arrangi lei a realizzare. Quindi esiste una fase di progetto, esiste una fase di esecuzione, in mezzo c'è anche la direzione lavoro che magari siamo
dimenticati. Ecco, faccio una parentesi su questo. Questo presuppone da parte dei professionisti e del cliente un processo esattamente opposto di come facciamo le case noi attualmente. Cioè, noi cosa facciamo? Un progetto di concessione edilizia che va in comune, che più o meno si capisce com'è la casa da un progetto di concessione edilizia comune, e passiamo alla fase subito costruttiva. Costruendo si decide tutto, man mano che costruisco si decide tutto, il geometra con la moglie del committente, il cantiere, il capomastro decidono come va fatta la casa, mentre qui il processo è completamente diverso, cioè si fa la progettazione esecutiva prima di iniziare il lavoro. Quindi tutti questi dettagli, quanto è grande il tubo, per dove passa, come faccio il bancale, come metto la cassa morta, che coibentazione, viene deciso tutto prima e viene tutto disegnato. Quindi dopo l'impresa deve fare altro che eseguire quella cosa lì, che è stata decisa prima. C'è un processo che da noi esiste quasi nulla. Quindi vedete che la difficoltà è più mentale che oggettiva.
Proseguendo, industrializzazione era un'altra domanda. Attenzione, lui ha portato l'esempio di case a catalogo, ma non pensate che esistano solo il catalogo delle case, in cui come quando io vado a comprare una macchina posso scegliere il colore degli interni e poche altre cose di option, a parte che lo facciamo e nessuno si è mai inventato. Ma oggi esiste anche un'industrializzazione per componenti. Ad esempio, esistono delle pareti ad altezza di piano, e qui apro un'ulteriore parentesi che poi vado a chiudere, non case passive non è bioarchitettura. Bioarchitettura è costruire con materiali naturali che abbiano subito dei processi assolutamente naturali e quindi abbiano un certo comportamento. Case passive è un po' più grande, certo, se riesco a fare una casa passiva con materiali naturali molto meglio per il cliente che ci abita dentro. Ma io posso fare una casa passiva, comunque una casa ad alte prestazioni, anche con polistirolo, cosa che si fa. E l'esempio era proprio questo. Esistono oggi, come faccio un muro? Posso farlo in mattoni, quindi il mio operaio comincia a mettersi lì, ordisce tutto il muro, quando arriva in prossimità di un foro, sai, bravo, sbaglia di qualche centimetro, se è meno bravo sbaglia di qualche centimetro in più, quindi quel foro lì, che nel disegno può essere 110, butto un numero a caso, in realtà posso trovare un 115, un 114, un 100, quello che cambia. Io posso invece realizzare queste pareti industrializzandone i componenti, quindi io le assemblo in Lego, anche di dimensione. Sono dei semplici mattoncini che in qualche modo assemblo. Anche qua io posso decidere di fare una parete, ad esempio con dei cassi da perdere in polistirolo, in cui io prendo tutta una serie di cassi, li avvicino uno a fianco all'altro, ma nessuno mi obbliga ad avere una forma predefinita dell'architettura, perché la si decide e poi in qualche modo si industrializza quel processo lì. Quindi io posso aver industrializzato totalmente il manufatto, come se fosse un'automobile, vado a comprare e compro proprio a catalogo la casa fatta in quel modo con quella distribuzione. Posso anche decidere di realizzare, ed è una fase ibrida, in realtà una prefabbricazione un po' più leggera, posso decidere che la forma che il mio progettista in qualche modo ha pensato, con la quale abbiamo concordato, venga realizzata con dei materiali più semplici. È ovvio, mi è capitato molte volte, di dover correggere un po' il progettista, perché se il progettista comincia a fare tutta una serie di rientranze, quelli lì sono dei sovraccosti che, se non servono, sono necessari, si possono togliere. A quel punto rispondo a quell'altra domanda. Oggi chi è partito a lavorare già da qualche anno e quindi ha fatto i primi progetti in cui comunque commetteva degli errori, quei ragazzi che oggi hanno preso quel valore di 0,19, che è un valore che non ci credeva nessuno, da quanto era basso, in realtà i primi prendevano 0,8, 0,9, comunque dei buoni valori rispetto all'edilizia tradizionale, ma si sono via via nell'arco di 3 o 4 progetti, di 3 o 4 realizzazioni in realtà, si sono migliorati perché hanno capito dove commettevano quegli errori che commettevano e sono andati a correggere. Per cui adesso loro dicono: noi lavoriamo su questo standard, proveremo a migliorarci ancora un po', ma sappiamo che ormai siamo arrivati a quello che è il limite di quel sistema costruttivo. E loro comunque di lavoro ne hanno. Vuoi che rispetto alla loro è un'impresa piccola, per cui con 2 case all'anno sono, per loro è un lavoro più che sufficiente e quindi riescono a gestire un po' più facilmente tante commesse, molti preventivi, poi magari 2 realizzazioni, 3 realizzazioni all'anno, per loro sono più che sufficienti. Capita anche che se c'è un periodo come questo qua, talmente brutto dal punto di vista del tempo, loro devono fermare i lavori, quindi possono avere anche dei ritardi. Così anche per i professionisti, chi lavora in questo campo, in questo momento lavoro ne ha perché ha poco. Dopo le altre quali erano?
Volevo chiedere se, al professor Bosco, se è possibile arrivare all'autoefficienza energetica, nel senso che in particolare per l'energia elettrica, perché per l'acqua ci si può arrivare, per l'acqua calda, sanitaria, il riscaldamento pure. Però per l'elettrico, da quello che so, i pannelli funzionano quando c'è il sole. Quando non c'è il sole,
sì,
non funziona niente, oppure funziona, ma arriva ai 3 kg che servono per l'utenza domestica. Cosa c'è che può integrare? Ci sono degli accumulatori? Come si può fare?
Allora, no, allora, oggi come oggi, esistono i camper, per cui il camper ha una batteria nella cellula che le dà quell'uno o due giorni di energia. Certo, nel camper non si può permettere di accendere tutte le luci. Oggi ancora non si ragiona che la casa sia totalmente isolata dalla rete elettrica, ma si ragiona che la casa produce. Se la casa è gestita in modo bravo dalla massaia o dalla signora che sta in casa, oppure in modo altrettanto bravo dalla domotica, quindi da una specie di computer, il quale gli dice il computer: ah, il pannello sta producendo 5 kW, butto un numero a caso. Allora, cosa faccio di questi 5 kW? Li butto tutti nella rete? Oppure so che deve partire la lavatrice, deve partire la lavastoviglie, deve partire qualcos'altro che mi fa consumare questi kilo. Quindi il modo di gestire, come diceva Mauro prima, cambia in queste situazioni, perché si va a tenere, invece che andare a cercare, come nella tariffa bioraria, di fare la lavatrice la sera, chi vive in questo tipo di edifici la fa di giorno, cioè la fa nel momento in cui ha la maggior produzione di energia elettrica. Poi, certo, ovvio, se c'è un certo periodo in cui il sole non si vede per dei 15 giorni, i pannelli non funzionano e bisogna attingere alla rete elettrica.
Infatti, in questo periodo il fotovoltaico non funziona.
Assolutamente sì.
Staccarsi completamente dalle reti non si può.
Per adesso no, gli accumulatori non le danno ancora tutta questa autonomia.
Io mi sono informato solo delle pile, del CL e idrogeno che con l'acqua distillato comunque così, ma non so quando.
Allora, vede, è proprio quel concetto di qualcosina. Una casa passiva, una casa come quella che l'ho fatto vedere, per riscaldarsi d'inverno, nei momenti più freddi, ha bisogno di 500 watt. Lei dirà, vabbè, cosa vuol dire 500 watt? Vuol dire che il phon che noi usiamo per asciugarci i capelli è il doppio di quello che serve per quella casa di 200 metri quadri. Cioè la casa si scalda con mezzo phon. Oppure lei equivalentemente scalda 400 metri quadri con un phon acceso. Allora quindi quel qualcosina che le produce le può essere utile. Non so se mi sono spiegato. Se la mia casa è molto efficiente mi serve molta poca energia, non mi serve una caldaia da 30 kW, ma me ne bastano 500, quindi con una caldaia da 30 kW alimento 60 appartamenti.
Come riscaldamento?
Come riscaldamento? Tant'è che se lei va a Bolzano a vedere l'ex Poste, che oggi è il palazzo della provincia, se ha il piacere di andare a vedere il vano tecnico dove c'è la caldaia, va dentro, vede questo palazzo di 5 piani di dimensioni molto generose e la caldaia è poco più grande di quella che ha a casa lei, o meglio, una caldaia murale grande come quella che ha a casa lei, solo con un po' più di potenza. Lei dice, ma è possibile? Sì. Ed è talmente efficiente quell'edificio lì, che quando si è rotta la caldaia se ne sono accorti 4 giorni dopo. Perché ad esempio in quella casa che l'ho fatto vedere, il proprietario che è anche l'impresario, è un pazzo scatenato, ma non è normale. Lui intanto spegne il riscaldamento e guarda quanto la casa si raffredda. Bene, quella casa lì si raffredda tra il mezzo grado e l'un grado al giorno. Quindi vuol dire che se parte a 22 gradi, il giorno dopo è a 21, quindi lei ancora non si accorge che l'impianto non funziona, poi arriva a 20, non se ne accorge. Ora poi arriva a 19, fa fatica a accorgersi, quando arriva a 18 comincia a dire, ma forse c'è qualcosa che non va, ma sono passati 5 giorni in piatto spento. Quindi tutto questo si muove all'unisono. Ad esempio, sempre parlando di efficienza energetica, l'esempio che porto io è molto semplice. Tutti voi, io no, stavolta, avete a casa la cucina a gas. Quindi prendete il gas, accendete, producete il calore, eccetera. Bene. Io 4 anni fa ho fatto una pazzia perché sono andato a fare un corso una volta, ho cominciato a parlare di queste cucine di induzione, ho detto cos'è, cosa non è, faccio un giretto in internet, vedo che vendono queste cucine di induzione a 40 euro, siccome la cucina a gas non andava tanto bene, ho detto beh ci provo. La cucina di induzione produce un campo magnetico che riscalda, eccita le componenti ferromagnetiche delle pentole, quindi sostanzialmente una pentola in ghisa, una pentola in acciaio si scalda. Ma si scalda omogeneamente, mentre se lei mette sulla caffettiera, il fuoco lambisce la caffettiera, quindi se le mette una mano vicino, sente il calore che le esce, quello lì è tutto calore che lei ha usato, prodotto, bruciando gas, ma che di fatto la caffettiera non usa, perché il fuoco lambisce la caffettiera. Se invece lei usa una cucina di induzione, tutta l'energia elettrica usata per produrre l'induzione viene raccolta dalla pentola o in questo caso dalla caffettiera. Tradotto, il caffè io lo faccio la mattina in un minuto e mezzo, perché sfrutto tutta l'energia e a quel punto è vero che l'energia è più pregiata del gas, ma ne consumo talmente poca per cucinare i cibi che alla fine la mia bolletta elettrica non è neanche di 50 euro al mese. E noi ormai il gas in casa lo usiamo solo per il riscaldamento invernale, perché la casa non è efficiente così. Quindi tutte queste procedure convergono a creare una casa efficiente, non è una sola. Perché ad esempio se lei ha il gas in cucina è costretto quasi sicuramente dalla normativa, a meno che non faccia un giochino un po' birbantello, di fare un foro di reazione di questa dimensione perché lei ha il gas in cucina. Se lei non ha il gas in cucina, lei quel foro lì lo chiude e non ha infiltrazioni di aria dall'esterno d'inverno. Però mi è capitato a Genova in un'impresa che loro a un certo punto volevano certificare in classe A secondo lo standard casa clima, ma non fornivano specifiche sulla cucina, quindi erano costretti a mettere questo foro. Un'altra impresa invece che lavora in zona di Alessandria, lei dà come gadget a chi compra la casa la cucina, o meglio la parte del fornello, perché così è sicura che non usano fornelli a gas. Quindi lei dice: guarda, sui 150 200 mila euro, quello che è, io ti regalo quei 500 euro 600 euro che è la cucina a induzione, perché così posso fare alta efficienza. Anche questa è una strategia di marketing, non è che siano delle persone, dei buoni samaritani, loro si sono fatti i conti e hanno detto: a noi ci torna utile così.
Solo dell'allacciamento del gas, costa
solo 1200 euro di allacciamento del gas, quindi
questo è di più.
Io voglio chiedere una cosa, una trentina d'anni fa, e quindi come ieri, ho fatto un impianto elettrico in una casa a Villa Dose da un amico, che è anche un giorno, 200 metri quadri di cavi, ancora allora, muri da 40-45 isolati in centro, con del resina poliuritanica ancora dura, pavimenti isolati, il soffitto isolato. Noi abbiamo fatto un impianto elettrico, eravamo in maniche di camicia e fuori stava nevicando. Quindi quello che lui ha detto, anche allora che era la possibilità. Perché che dico questo? Avere pochissima informazione da parte dei tecnici, architetti, amministrazioni comunali, impresari, se tende al fascismo più completo, e non è la doverosa informazione alle persone per sapersi come muovere. Questo signore qua, che dovutamente non fa il nome, ma ha una caldaia di 15.000 calorie in casa e si scalda da 30 anni una caldaia da 15.000 calorie. Ad alto rendimento quella di allora, adesso si è messa su una condensazione perché è ulteriormente migliorata la situazione, però spese per il riscaldamento una casa che è il doppio della mia, spende un quarto di quello che spendo io. Ma questo è dovuto a una buona informazione quando è partito, e come che l'uno che faceva ancora il progettista, faceva con i clienti, ha dovuto informazione alle persone, perché siamo veramente in rio, ma non rispetto a Germania, siamo in rio rispetto a tutti, perché non che l'unica cosa che avanza in Italia è la burocrazia in eccesso e basta, ma il doveroso, quello che va spiegato nella maniera dovuta alle persone, non esiste. Insomma, avevo fatto l'esempio di 30 anni fa,
forse no, magari che non stiamo mica ragionando di materiali come l'aerogel o altre cose di derivazione spaziale, si sta ragionando di polistirolo, si sta ragionando di canapa, se si parla di bioarchitettura, o fibre di legno, o fibre di lino, o comunque materiali che si conoscono da qualche centinaio di anni. Quindi.
Ma scusa, secondo tu, che è dentro il settore, anche il professore, sei dentro il settore, perché siamo nel 2013 e che ancora tra architetti, cerometri, imprese e i clienti una scarsa informazione di questo tipo?
Perché aggiornarsi costa? Studiare costa, ma lei sa le discussioni che ho con i miei colleghi dell'università che continuano a propinare agli studenti le cose che hanno imparato loro 40 anni fa perché gli costa anche formarsi, sebbene lo Stato li paghi qualche migliaio di euro a piezo. La stessa cosa qua. Costi di investimento. Allora, glielo dico brutalmente, io ho uno studio in cui sono io, punto. Non riesco a trovare altri collaboratori anche se mi piacerebbe. Molti tecnici dicono: ma perché io devo formare il mio collaboratore, che poi lui, una volta che si è formato, io ho speso, lui si forma, lui mi fa concorrenza, e loro li tengono bassi, fermi. A quel punto tutto lo studio non, non fa il salto di qualità. Lei troverà che di questi temi qua, di questa voglia, sono piccoli gruppi di lavoro, difficilmente sono i grossi studi. Tutto il più parliamo di 4 persone, 5 persone in uno studio in cui uno è un po' più pazzo degli altri, si stacca e fa questo tipo di percorso, mentre gli altri comunque sono più interessati a continuare a produrre per rispondere alla burocrazia carta su carta su carta. L'altro esempio che porto proprio di questa ciclopica produzione di carta: io ho acquistato un software che una volta che ho fatto il modello mi produce delle relazioni da 500-600 pagine, ma me le produce nell'arco di un quarto d'ora, 20 minuti. Se devo rispondere a una pubblica amministrazione dagli un pacco di carta alta così, io glielo do senza problemi, ahimè senza anche i collaboratori, perché ci stiamo spostando anche in quella direzione lì. Per cui posso essere in qualche modo anche d'accordo con Mirko, andiamo a fare, a creare meno lavoro anche per i giovani che vogliono in qualche modo affacciarsi, approcciarsi. Mentre d'altra parte, secondo me, la riqualificazione energetica crea molto più lavoro, ed è su questo che bisognerebbe puntare, cioè sul fatto di riqualificare un patrimonio esistente, certo, con le dovute valutazioni. Se questo è stato costruito talmente male negli anni 50 che dal punto di vista statico non funziona, dal punto di vista energetico non funziona, i serramenti sono da buttare, beh, proviamo a pensare a tirarlo giù tutto e ricostruiamo qualcosa di meglio. Ma in altre situazioni, per me anche andare a recuperare vuol dire creare lavoro, vuol dire dover lavorare un po' più in modo artigianale, sebbene siano artigiani di altissimo livello preparati, su cui oggi si può fare.
L'opera del settore sotto il profilo statale adesso vi è ancora la possibilità, so che la realizzazione che ho fatto un tempo del 50-55%, so che scade a giugno l'ultima avanza del...
Se non la rinnovo,
che è la possibilità che, perché una volta addirittura si faceva la detrazione con il 55% in realtà in 3 anni, dopo le passate in 5 anni, adesso addirittura
sono in 10
anni. Non capendo che facendo così ti crei un'infinità di lavoro, perché l'impresa, la persona ha un reddito che torna in brio, ma anche l'impresa lavora in più, se paga l'IVA, se paga le fatture. Penso che anche per lo Stato
ci sia
un introito, no?
Sì, sì. Ci sia una cosa che
funziona. Questo mi hanno fermato, si vede. No, non lo so.
Comunque, tu essendo sempre il settore Stato, se che sei, perché cosa fare dei lavori, questo adesso sì, anche...
fino a giugno, cioè 50, dopodiché ritorna a 36.
Sì, solo quello lì, basta, insomma, no, non devi niente perché vai avanti.
In Germania, che voi sappiate, esiste una... un incentivo simile da parte della pubblica amministrazione per questi settori, oppure loro sono talmente convinti che quella è la strada perché non ce n'è più bisogno?
A Bolzano comunque, ce ne sono di finanziamenti?
Comunque a Bolzano costruisci solo se hai certificato casa prima,
sì.
Quindi se c'è un ente terzo che ti controlla la progettazione, l'esecuzione e viene a fare un collaudo alla fine del lavoro, se tutto torna ti danno il collaudo casa prima e con quello hai l'agibilità, diversamente non hai l'agibilità.
Ah, perché non c'è l'agibilità?
Cioè, quando ho detto prima addirittura certificato, cos'è volevo dire? Che adesso se c'è il progettista che fa il progetto, il committente paga, l'impresa realizza, alla fine chiudiamo il lavoro, punto. Mentre un fabbricato certificato, c'è un'altra figura che è un'agenzia terza che il committente paga, okay? Questa agenzia controlla che la fase di progettazione, la fase di esecuzione attraverso i loro controlli e il loro collaudo finale, la casa abbia raggiunto quegli standard e quei numeri che citava prima Marco, cioè doveva consumare 3 kW metro quadrato anno? Sì, consuma 3 kW. Chi che lo dice? Lo dice un'agenzia terza, Super Partes, che ha controllato. Quindi al di là della capacità del progettista, al di là della capacità dell'impresa. Chiaro che se arriva a fare i controlli e non funziona, l'impresa e il progettista si trovano a rispondere, perché il committente dice: io vi avevo dato l'incarico per ottenere questo risultato.
Ma Bolzano fa buona parte dell'Italia.
Sì,
dopo sono notizie, no? È mai stato speciale, non è
cioè, quindi loro, loro hanno creato questo meccanismo tale per cui chiunque affronta un progetto lì deve minimo, adesso credo sia C o B, B, però sono molto più performanti delle B italiane, e quindi si costruisce solo così, per legge. E tutti sono controllati da uno che viene là col quello che misura, dice dentro, fuori, non c'è verso. Invece noi siamo un po' più arabi.
Siamo più arabi. No, qui da noi,
quindi tu saresti come il vicino del paese di Balanchi?
No, ma sai, in realtà dopo si crea anche un mercato, quindi di tecnici là ce ne sono. Se devo dirla brutalmente, i lavori che io svolgo in provincia di Rovigo sono un qualche percento dell'attività totale, cioè non è, è ancora un terreno tutto di conquista questo.
Io, insomma, per il lavoro che faccio a volte mi trovo anche a avere a che fare con professionisti che saltano come con i tappi, insomma, da questo punto di vista, e mi chiedo come mai non investono in questo ambito, in questo settore. E mi rispondono che appunto costa e che la gente non, che non hanno un mercato, soprattutto quello della ristrutturazione, che a me sembra una miniera, questi non lo percepiscono, ovviamente avranno ragione loro, perché voglio dire, loro conoscono il mercato, non io, però anche gente che mi sembra sveglia, cioè non riescono a dire che ha senso fare un investimento.
Ma sai, si apre una discussione che forse esula da questa serata. Però un committente come sceglie il tecnico?
Con questo banco?
Un committente dice: io voglio costruire una casa, tu quanto mi fai? 2.000 euro, tu quanto mi fai? 5.000 euro. Allora prendo lui. Ma non ha la minima idea di quello che lui gli dà per 2.000 euro o quello che io gli do per 5.000.
Io faccio sempre l'esempio: se ti dovessi operare, vai da dottore che costa meno. Se ti dovessi operare, vai da dottore che costa meno. Okay. O vai da quello che ti fidi di più, okay, che è curriculum, eccetera.
Indipendentemente dal fatto che ci sia qua un imprenditore.
C'è la borsa che parla di meno, c'è la guerra.
Sì, ma come su tutte le cose, anche a comprare una giacca, un paio di scarpe, lo sappiamo benissimo, se tu paghi meno hai meno, non c'è, non è che tu paghi meno hai uguale, non esiste. Non esiste, è una pia illusione. Tu vada al ristorante che compra una bottiglia di vino, che vada a comprare un paio di scarpe, che compri una macchina, che vai dal parrucchiere, inutile. Se la differenza è consistente è perché il prodotto è diverso in qualsiasi cosa, cioè questa è una legge sacrosanta.
No? Molti tecnici non fanno neanche più i computi metrici, per 2.000 euro butto lì una cifra a caso, fanno i disegni necessari alla concessione di edilizia, non fanno gli esecutivi, quindi non dicono esattamente come vogliono realizzare, perché questo comunque è per loro un costo. Quindi a quel punto il committente o decide di prendere un tecnico a caso, quello che gli costa meno, oppure comincia a chiedere quali prestazioni gli dà per quella cifra. Ti porto un esempio. Mi chiama un signore di, anzi in realtà il lavoro me l'hanno passato dei colleghi di Bolzano che loro non hanno voglia di arrivare fino a Padova. Un committente di Padova va dal suo amico geometra, amico geometra, e dice: guarda, voglio costruire una casa in legno col piano a casa, cioè un ampliamento fatto a ridosso di una costruzione esistente. Questo tecnico gli fa: ah, io di casa in legno non so niente, ma non importa. Allora fa il progetto, in qualche modo ottiene la concessione, a quel punto non ha i computi metrici, cioè lui non sa quanto gli costa effettivamente la casa. Cosa fa? Sfoglia, come fanno tutti ormai su internet, e trova 5-6 produttori di case in legno, gli manda i disegni, quindi non gli ha detto: io voglio che quella roba lì sia fatta in un modo, questo è stato quello,
non so neanche.
E gli tornano indietro 5 preventivi,
i più disparati.
Allora, come ha fatto la scelta? Ha detto: guarda, quello più basso ci sarà qualcosa dietro di nascosto che non capisco bene, e allora lo scartiamo. Il penultimo è abbastanza vicino all'ultimo, quindi anche lui sarà un birbantello, prendiamo il terz'ultimo. E così gli hanno affidato il lavoro al terz'ultimo, che ha vinto perché gli altri gli propongono delle cose che lui non ha capito. Morale: arrivano i serramenti, il committente, che a quel punto è passato 6 mesi, 1 anno, ma era andato a vedersi qualche fiera, qualche fine settimana l'aveva passato così, vede che i serramenti Fece, ma come? Non sono mica i serramenti di una casa ad alta prestazione. Questi dicono, è vero, ma tu hai firmato il contratto in cui noi ti abbiamo scritto, visto che tu non ci hai chiesto quei serramenti, noi ti abbiamo fornito quei serramenti lì, e quelli ti abbiamo fornito, noi non siamo dalla parte del torto, ti abbiamo fornito quanto era da contratto. Se il tuo tecnico non ha saputo leggere le prestazioni che gli davamo, sarà un problema il tuo tecnico. 5.000 euro, nel senso che hanno preso dei serramenti nuovi, semplicemente buttati nelle immondizie e comprato altri serramenti. Quindi a quel punto il terzultimo arrivava a ridosso del secondo, addirittura lo superava, e così via. Quindi alla fine, tutta una serie di errori costruttivi, di errori di progettazione, questo signore si è trovato a dover intentare una causa, e quindi altri soldi buttati via. Proprio perché a partire dal tecnico non era in grado di fare le scelte a favore del suo committente. Ma in questo momento, piuttosto che perdere un lavoro, un tecnico dice: io sono capace di far tutto, e anzi lo faccio a meno.